abbiamo avanzato delle richieste al governo che non sono state accolte. La prima è quella della restituzione del drenaggio fiscale, che vuol dire le tasse pagate in più dai lavoratori dipendenti e pensionati, che 2022-2024 stiamo parlando di 25 miliardi, circa 2.000 euro a testa che i lavoratori dipendenti e i pensionati hanno pagato di tasse non dovute, semplicemente perché essendo aumentata l'inflazione è aumentato il lordo ma non è aumentato il netto e l'IRPEF ha determinato un aumento di tasse che non era dovuto. E questo che è un punto fondamentale, perché è quello che ha abbassato il valore dei salari e non ha difeso il potere d'acquisto, se non si introduce un meccanismo automatico di rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni, questo prosegue anche per i prossimi anni. E qualsiasi intervento che viene fatto, anche di riduzione delle aliquote IRPEF, è del tutto ininfluente, perché se prendo ad esempio un reddito da 31.000 euro, questa persona nel corso di questi 3 anni ha pagato quasi 2.000 euro in più di IRPEF e la manovra che viene fatta dal governo gli fa avere un vantaggio di 40 euro all'anno, che sono 3 euro al mese. Quindi è evidente che per noi questo è un punto fondamentale di rivendicazione e di richiesta, proprio perché il tema per noi principale è la difesa e l'aumento dei salari e delle pensioni e del loro potere d'acquisto. Poi pensiamo che la manovra, anche se ha accolto parzialmente una nostra richiesta, cioè la detassazione degli aumenti che si danno nei contratti nazionali, abbiamo visto che questa, almeno dalla lettura, questa cosa vale per le imprese private ma non sembra valere per i lavoratori pubblici, e in più questa cosa vale solo fino al 28.000 euro, quindi riguarda una parte e non tutti i lavoratori e non tutte le lavoratrici. Ma poi quello che secondo noi manca è quel cambiamento della legge Fornero che non c'è, anzi è una manovra che continua a fare cassa sulle pensioni, perché di fatto aumenta l'età pensionabile nel nostro paese e non affronta il problema né delle donne né tantomeno dei giovani, quali continuano a essere precari oggi e senza un sistema di tutela in futuro. E dall'altra parte non c'è un euro di investimento pubblico quando siamo nel pieno di una crisi industriale che sta facendo ripartire cassa integrazione e problemi molto seri per settori strategici, e dall'altra parte non c'è un intervento vero sull'evasione fiscale e sulla tassazione della rendita dei profitti, anzi siamo all'ennesimo condono che viene di nuovo fatto, e siamo in un paese dove il lavoro dipendente e i pensionati continuano a tassare di più che non le tasse che vengono pagate sui profitti, sulle rendite finanziarie, sulle rendite immobiliari. E anche per quello che riguarda la sanità, noi pensiamo che le risorse che sono state messe a disposizione sono del tutto insufficienti ad affrontare quello che è un problema di fondo, che riguarda la necessità di ridurre le liste d'attesa, la necessità di smettere di far pagare le persone per doversi curare, e quindi in questo senso noi consideriamo questa una manovra assolutamente non adeguata a quelle che sono le esigenze, i problemi e le emergenze che nel nostro paese
c'è. È una manovra che nasce sotto due segni: da una parte quello dell'austerità, austerità necessaria poi l'anno prossimo ad avere spazi di manovra per accedere ai prestiti per il riarmo, che è una questione che voi state apertamente cercando di contrastare.
Trovo che sia non la scelta che l'Italia e l'Europa debbano fare, e cioè l'unica spesa che rischia di aumentare nei prossimi anni pubblica nel nostro paese è la spesa per le armi, perché nel documento mandato a Bruxelles i prossimi 3 anni si parla di possibili 23 miliardi di spesa per le armi, ma continua a esserci l'impegno da qui al 2035 di arrivare al 5% del PIL che dovrebbe essere speso per armi. Vuol dire passare da 42-43 miliardi, quella che è la spesa attuale per la difesa e per le armi, a più di 140 miliardi. Quindi è evidente che un'operazione di questa natura noi consideriamo che non è quello di cui abbiamo bisogno, e significa spostare risorse pubbliche verso il riarmo anziché verso la sanità, anziché verso la scuola, attraverso l'università e soprattutto sull'aumento dei salari, perché la vera vera emergenza in questa fase è che la gente non ce la fa arrivare alla fine del mese, e dall'altra parte abbiamo i giovani che sono costretti ad andarsene del nostro paese o a lavorare in condizioni di precarietà e di sfruttamento naturalmente non accettabili. Quindi è chiaro che quello che noi stiamo dicendo è che non è il momento di investire sul riarmo, è il momento di investire sulla sanità, sulle politiche industriali, sulla democrazia. Tra l'altro, nella manifestazione che noi abbiamo organizzato per sabato 25 a Roma, che si concluderà in piazza San Giovanni, parlerà anche il segretario del sindacato mondiale, Luc Triangle, perché il sindacato mondiale in tutto il mondo ha preso una posizione che chiede a tutti i governi di interrompere la spesa per il riarmo e di andare invece in una direzione di investimento pubblico per creare lavoro, per mantenere un rapporto corretto tra industria e ambiente e soprattutto per rafforzare lo stato sociale e i diritti nel lavoro.
Una domanda sulla questione dei salari. Il problema sta nelle risorse destinate o nello strumento, nel senso quello della leva fiscale? Perché è vero che molti dei problemi che vediamo anche oggi nascono da quel taglio del cuneo fiscale che poi a cascata ha generato una sorta di partita di giro nella tassazione e anche nella perdita di potere d'acquisto dei salari. Non c'è una riflessione su questo, sulla utilità dello strumento della leva fiscale senza una riforma complessiva?
Io credo che il problema dei salari ha due strade. Una, che servono risorse che aumentino davvero i salari nei contratti nazionali. E quindi questo riguarda sia il governo come datore di lavoro, sia le imprese. E noi stiamo chiedendo a tutti che gli aumenti nei contratti nazionali di lavoro vadano oltre l'inflazione. E lo possiamo chiedere oggi perché il livello di profitti che è stato realizzato in questi anni non ha precedenti. E quello che non c'è in questa manovra, non ci sono risorse aggiuntive per rinnovare i contratti nel pubblico impiego. Le uniche risorse vengono rinviate al 2027-2028 solo per un settore, quello degli enti locali, mentre per la scuola non c'è un euro in più. E quindi, se la guardo come datore di lavoro, il governo non sta mettendo le risorse necessarie per adeguare i salari. E la detassazione che è stata proposta per i contratti nazionali è una detassazione parziale che non è quella che noi chiedevamo. Ma soprattutto il tema di fondo, insisto su questo, in questi anni con il sistema del fiscal drag, del drenaggio fiscale, con l'inflazione aumentata, quello che è aumentato sono le tasse pagate dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, che con questo sistema fiscale hanno dato complessivamente 25 miliardi di soldi in più che non dovevano dare, perché con un meccanismo di rivalutazione automatica, come noi stiamo chiedendo venga introdotto, quando aumenta l'inflazione debbono essere rivalutate anche le detrazioni e debbono essere rivalutati anche gli scaglioni. Se questa cosa ci fosse, le persone non avrebbero pagato 2.000 euro in più di tasse IRPEF allo Stato. E da questo punto di vista questi soldi per noi debbono essere restituiti a chi li ha pagati e deve esserci un meccanismo automatico che di qui in avanti, se aumenta l'inflazione, non c'è più il drenaggio fiscale ma c'è la rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni. Questo deve essere un punto chiaro, perché la riduzione del potere d'acquisto in questi anni è passato anche quando formalmente ti hanno dato degli aumenti, perché quegli aumenti non sono andati in tasca ma sono in buona parte andati in tasse aggiuntive. Questo deve essere un concetto chiaro che non stanno raccontando ma che è la verità, e se non si affronta, qualsiasi risorsa che viene messa è insufficiente a recuperare quanto io ho dato di tasse in più al governo. Tra l'altro, in un paese dove le tasse al 90% IRPEF le pagano i lavoratori dipendenti e i pensionati, e mentre la tassazione sul lavoro dipendente e i pensionati è aumentata, la tassazione sui profitti, sulle rendite, eccetera, si è ridotta. E il governo, anziché andare a prendere i soldi dove sono, addirittura fa degli altri condoni, oltre a continuare a far pagare solo una parte. Questo per me è un punto di fondo delle nostre rivendicazioni e che deve essere portato a casa, perché altrimenti tutto il resto sono cifre che non corrispondono sostanzialmente alla realtà. Poi, come ho detto, noi avevamo chiesto una detassazione degli aumenti nei contratti, ma doveva valere per tutti, doveva valere per i dipendenti pubblici come per i dipendenti privati e senza soglie di reddito, ma per qualsiasi tipo di reddito. Anche questa cosa non è stata fatta, è stata solo accolta parzialmente, è sicuramente una novità perché l'unica cosa nuova, tra virgolette, che va nella direzione delle richieste del sindacato, ma è stata presa parzialmente e soprattutto non è stato restituito il fiscal drag e non si cambia il meccanismo di tassazione sul lavoro dipendente e sulle pensioni che continua a penalizzare. Quindi io credo che questo sia un punto di fondo per quello che riguarda le nostre rivendicazioni.
Senta, lei dice le nostre rivendicazioni, ma sono di tutto il sindacato confederale, perché la CISL ha detto che questa manovra va bene, oltre ad avere palesemente preso un'altra strada anche nei rapporti col governo.
Questa rivendicazione di restituire il Circa 3 è una rivendicazione nostra, della UIL, addirittura è stata condivisa anche da Confindustria. Dopodiché ogni organizzazione si assume le sue responsabilità. Penso che la restituzione del fiscal drag è una cosa che non abbiamo chiesto solo al governo Meloni. Noi questa cosa l'abbiamo chiesta anche quando c'era il governo Draghi, quando c'era il governo Conte. L'abbiamo detta anche a Giorgetti, che era ministro dell'economia, anche col governo Draghi. Non aver introdotto questa cosa ha avuto un effetto molto preciso, cioè 25 miliardi di tasse in più pagate da lavoratori, dipendenti e pensionati che il governo si è intascato. E quando lei dice che si può investire in armi è perché si è ridotto, questa manovra avrà come obiettivo di portare il rapporto tra debito e PIL sotto il 3%. E per aver ridotto l'indebitamento è stato possibile grazie alle tasse pagate in più dai lavoratori, dipendenti e dai pensionati. E il risultato è che io ho pagato più tasse con meno stipendio, e questo dato che dà più soldi allo Stato, lo Stato li usa anziché per investire sulla sanità o per aumentare le mie condizioni di lavoro, per investire eventualmente in armi. Ecco, io credo che questo processo vada messo in discussione.
Questo sarà uno dei punti centrali della manifestazione di sabato, che arriva in un momento in cui in Italia sembra esserci un nuovo fermento anche nelle piazze. Insomma, l'avete visto anche voi nei precedenti scioperi. Pensate di trarne una maggiore energia? E come si pone rispetto anche a un dibattito che è in corso sul fatto, molti hanno notato, c'è stata una grande mobilitazione su un tema come quello di Gaza, mentre invece sul lavoro si fa ancora fatica a mobilitarsi in maniera così radicale?
Io credo che sia sotto gli occhi di tutti quello che sta avvenendo. Le guerre che si stanno allargando nel mondo stanno portando a una corsa al riarmo che non ha precedenti. E quindi oggi battersi per la pace o per difendere il diritto di ogni popolo a autodeterminarsi avviene in un contesto in cui stanno aumentando le spese militari e sta aumentando il ricorso alla guerra. Ed è evidente che queste scelte, abbiamo visto, stanno impegnando l'Italia, l'Europa, stanno portando ai dazi da parte degli Stati Uniti, con le conseguenze che questo hanno rispetto agli acquisti di energia che dobbiamo fare, rispetto a quello che sta avvenendo. Quindi per quello che ci riguarda il tema è come si salda, come si collega la lotta per il diritto alla pace contro, diciamo, la logica che ha portato al rischio della messa in discussione dell'esistenza stessa del popolo palestinese ad affrontare i problemi del lavoro, della sanità. C'è un collegamento molto preciso. E quindi scendere in piazza oggi per dire no al riarmo, sia l'aumento dei salari, sia gli investimenti sulla sanità, sia la lotta all'evasione fiscale, basta con la precarietà nel lavoro e basta con la logica degli appalti e dei subappalti, significa che oggi la lotta per conquistare la pace, la lotta per il lavoro, la lotta per i diritti nel lavoro e la lotta per la giustizia sociale non sono cose tra loro diverse, ma sono elementi che debbono stare assieme per cambiare questa politica. E credo che sia importante lavorare per quello che ci riguarda in questa direzione. Non a caso la manifestazione di sabato è una manifestazione della CGIL, ma che vede la partecipazione e il coinvolgimento di tutte le associazioni laiche cattoliche che fanno parte della Via Maestra, che vedrà una partecipazione, spero ampia, anche degli studenti, e che è rivolta a tutti i cittadini e tutte le cittadine che pensano che in questo momento la democrazia deve essere lo strumento da praticare per difendere i diritti nel lavoro, per riconquistare il diritto alla pace e per riaffermare il valore della giustizia sociale e quindi dello Stato sociale.
È d'accordo che c'è un rischio democratico in questo momento in Italia?
Io penso che ci sia una crisi della democrazia in Italia. Quando metà dei cittadini a votare non ci va più, è il segnale che c'è metà dei cittadini che non si sente rappresentato da nessuno. Ed è evidente che in un contesto di questa natura il rischio di una svolta autoritaria è sotto gli occhi di tutti. E noi vogliamo difendere la democrazia praticandola, e soprattutto la democrazia è a rischio perché è peggiorata la condizione di vita e di lavoro delle persone. Quando una persona, pur lavorando, è povera, significa che il sistema democratico non sta funzionando, perché sono aumentate le diseguaglianze. E perché queste diseguaglianze sono aumentate? Perché si è favorito il profitto, il mercato, la rendita e non la giustizia sociale, non la solidarietà. Quindi io penso che da questo punto di vista è evidente che questo è un problema che è aperto E allo stesso tempo credo che per questa ragione noi abbiamo intitolato la nostra manifestazione Democrazia al lavoro, proprio perché da questo punto di vista riaffermare la democrazia vuol dire riaffermare il diritto al lavoro e affermare il fatto che le persone attraverso il lavoro debbono poter vivere dignitosamente. Quando questo non avviene è chiaro che entra in crisi anche il nostro sistema democratico.